Bene, facciamo una concentrazione sul respiro. È molto bene di prendere un attimo per sentire come noi siamo sopportati dalla terra, sedendo sulla sedia, riposando i piedi sulla terra. E che in questo senso non è necessario che noi ci supportiamo, che uno può affidarsi alla terra. E rilassare così. Dopo è molto bene di sentire il respiro, l'espirazione e come prendiamo il respiro dentro, l'aria dentro. E affidarsi al ritmo della respirazione. E se la mente vaga e distratta, è bene di gentilmente riportarla all'attenzione sul respiro come il linguaggio fondamentale del corpo, lontano dai pensieri, lontano dai concetti. Meditazione sull'ombra positiva. Si può vedere dove è in noi sia una figura ideale, trascendente, come un Dio, come Gesù, o se c'è una figura, anche un essere umano, una donna, un uomo, che con le sue qualità può dare o ha dato grande ispirazione a noi. E spontaneamente permettere l'emergenza di uno di questi, immagini o personaggi, immaginare che questo in fronte di noi e uno può sentire il meglio possibile l'energia, la presenza di questo figura, di questo personaggio, invocare la presenza di questa energia. E primo, quasi come sentire principalmente la presenza su un livello di emozione, su un livello dove siamo toccati. E dopo uno può anche tentare sul livello di parole interiori di immaginare o capire bene che cosa sono i valori di questa immagine, di questo personaggio, sia un personaggio, che ispirano noi in questo momento. E alla fine serve a contemplare che tutta questa energia, tutti questi valori, forse di compassione, forse di saggezza, forse di umanità, sono anche un potenziale che portiamo noi dentro e che ogni giorno vale bene di tentare di essere in contatto con questi valori. È bene di rilassarsi in questa dimensione, nel nostro potenziale positivo, sentirlo come è presente nel corpo e nella nostra mente. E non ha bisogno di sforzare. E lì, naturalmente. Se volete prendere un attimo per scrivere se qualcosa che volete non dimenticare, va bene. per l'incontro con Mara, è sempre bene di ricordarsi di questa dimensione positiva che noi abbiamo dentro. È anche pericoloso di andare troppo rapidamente nella ombra, specialmente può risultare nel senso che io non ho nessuna qualità, che sono incapace, che sono soltanto male, sono un grande peccatore. E per questo mi sembra molto importante di ricordare e di visualizzare aspetti positivi nella meditazione, nella contemplazione, e anche ricordare che questo è soltanto uno specchio di questo che siamo noi. Certo, non ancora completamente realizzato, però in parte ognuno di noi ha realizzato qualcosa di positivo. Io sono convinto. C'è una storia del Buddha e uno ha voluto, adesso non mi ricordo il nome, diventare monaco. E naturalmente per diventare monaco è importante di avere una certa radice del bene in sé, qualcosa di positivo che uno ha fatto. E il discepolo del Buddha, mi sembra era forse Shariputra o Madhyayana, uno di questi discepoli ha guardato questo personaggio e ha detto: io non vedo nessuna buona qualità in lui. E dopo è arrivato il Buddha e dice: ah no, no no, lui ha quel radice del bene. Tanti eoni fa, in un'altra vita, lui era un piccolo insetto. Era una tempesta, un'alluvione, tanta acqua, e questo insetto era un pezzo di merda. E questo pezzo di merda è stato portato vicino a una stupa di un Buddha precedente. Una stupa è quasi un contenitore con reliquie del Buddha, no? E il temporale ha causato che questo pezzo di merda con il insetto circambulava quella stupa. O questa chiesa, no? Se uno vuole dire, prendere un esempio cristiano, no? E questo basta. Questa è la radice per diventare monaco. Allora mi sembra molto importante di non avere troppo pensiero negativo sulle nostre qualità. Forse anche noi una volta eravamo un insetto su un pezzo di merda che circumvolava una stupa. E questo può bastare di camminare sulla via giusta. Allora, se vogliamo continuare la ricerca sul Satan, diavolo, e anche sulle idee di Jung su questo tema, bisogna di andare a una storia meravigliosa, incredibile, nel Vecchio Testamento, e questa è la storia di Giobbe. Sulla quale Jung ha meditato intensivamente e anche con grande emozione, mi sembra, lui si è confrontato con questo pezzo di scrittura, scrittura importante per capire bene un po' meglio il concetto di Satana. Giobbe vuole dire dove è Dio, il nome. Questo mi sembra interessante. È una ricerca. Nella storia di Giobbe, per capire veramente dove è Dio dietro l'immagine normale che noi abbiamo di Dio, di trascendere in un certo senso l'immagine che è stato creato in quel periodo quando fu composto il libro di Giobbe. In questo periodo era influenzale 200, mi sembra, primo di Cristo, è stato finito il libro di Giobbe. E questo libro è stato influenzato da un movimento che non soltanto in Israele, però anche nei paesi intorno era stato diventato molto importante. E questo era il movimento della saggezza. E un aspetto molto importante della saggezza in questo periodo era l'idea che se uno vive giustamente, nel senso etico, è certo che come conseguenza uno avrà una frutta di questo tipo di vita nel benessere, che uno viene quasi, riceve tanti doni, però doni anche materiali, perché questa era una cultura anche abbastanza materiale, tanti doni materiali di questo come una casa, tanti figli, una ricchezza, tante cose, cose che anche noi avremmo piacere forse di avere. Uno può immaginare, io vivo giustamente, eticamente, non uccido, non rubo, e il mio motivo sarà dopo di essere uno dei ricchi, di vivere nella villa di Hollywood, o di, come pinacolo del bene, di essere capace di guidare una Ferrari. Però si capisce bene che questa visione della realtà non corrisponde purtroppo a questo che viviamo. Anche se è giusto, e anche nel buddismo si dice, se uno vive giustamente, eticamente, uno va a avere il frutto di questo sforzo etico in una vita positiva, con meno sofferenza, sia già in questa vita o nella vita futura. Naturalmente nel libro di Giobbe manca l'idea di una vita futura, e per questo naturalmente la questione: come mai è possibile che uno che è giusto, che uno che vive bene, che uno che non fa male a nessuno deve soffrire, questa questione è diventata molto importante e centrale. E questo naturalmente è anche il tema del libro di Giobbe. E il libro di Giobbe ha quasi come due parti, una cornice, mi sembra si dice in italiano così, una storia che forma una cornice e dopo una storia che si svolge all'interno di questa cornice. E l'idea della cornice rappresenta abbastanza bene l'idea della saggezza, anche lo trascende in un certo modo, perché Giobbe viene rappresentato come uomo giusto. Però un giorno arriva la calamità anche a lui. Lui perde i figli, le figlie, i suoi bestiame vengono distrutti. Si parla anche di un fuoco di Dio che distrugge tante cose, una invasione delle inimici, e lui in questa situazione, come uomo giusto, rimane quasi solido nella sua fede. È tipico che in questo momento, questa miseria, lui dice: nudo uscì dai, come? Nudo uscì del seno di mia madre, e nudo vi ritorno. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. In questo momento non c'è una calunnia di Dio, come forse noi si accadrebbe una situazione così facilmente. Uno può immaginare che viene. Dove è Dio? Come mai è possibile questa sofferenza? Come mai è possibile che questa malattia, questa cosa, tocca a me? Dove è il Dio? No, Giobbe, tranquillo. Il Dio ha dato, il Dio ha tolto. E in questa pazienza, in questa attitudine, atteggiamento, uno può dire che lui già, in un certo senso, può trascendere lo schema semplice di uno che vive giustamente, che dopo anche vive i frutti di questo. Perché anche in questa filosofia di lui c'è spazio per la sofferenza. Uno deve accettare la sofferenza. Giobbe non sa che questa sofferenza che accade a lui è il risultato di incontro del Satan. Il Satan vuole dire in ebreo il avversario, con Dio. E Oh, forse qualcuno può leggere l'italiano perché la mia lettura non sarebbe bella, forse.
Dal libro di Giobbe. Quando un giorno i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore, anche Satana andò in mezzo a loro a presentarsi al Signore. Il Signore disse a Satana: da dove vieni? Satana rispose al Signore: da un giro sulla terra che ho percorsa. Il Signore disse a Satana: hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra, uomo integro e retto, teme Dio ed è alieno dal male. Egli è ancora saldo nella sua integrità. Tu mi hai spinto contro di lui senza ragione per rovinarlo. Satana rispose al Signore: pelle per pelle, tutto quanto ha, l'uomo è pronto a darlo per la sua vita. Ma stendi un poco la mano e toccalo nell'osso e nella carne e vedrai come ti benedirà in faccia. Il Signore disse a Satana: eccolo nelle tue mani, soltanto risparmia la sua vita.
Grazie, grazie. Allora, in questa spiegazione, no, della miseria c'è, come ho detto, un incontro da Satan e lui viene chiamato qui un figlio di Dio, fa parte dei figli di Dio, Bene Elohim in ebreo. In questo senso è chiaro che il Satano ha una connessione molto stretta con Dio. Essendo figlio, per un'altra parte anche sembra che è separato. La sua natura, si vede, è di viaggiare nel mondo e trovare delle persone, forse trovare delle vittime. E in questo caso lui trova Giobbe, l'uomo giusto, l'uomo senza peccato. E dopo lui spiega e dice a Dio, o chiede prima: tu hai visto quell'uomo, giusto? Sì, Dio dice sì, sì, l'ho visto, lo conosco. E dopo lui spiega che la sua giustizia è soltanto riguardante il retribuzione, la retribuzione pelle per pelle, dice qui nella traduzione italiana, mi sembra, se uno fa così, dopo uno riceve questo, se uno dà una pelle, uno riceve un'altra pelle, mi sembra, di un valore uguale. Però lui dice, se tu tocchi a lui e porti sofferenza, tu vedi che lui va a benedirti nella faccia. Interessante la parola di benedire. Questo vuole dire, il significato è veramente fare una calunnia. Però la parola è benedire. Forse anche lì la calunnia in se stesso porta un aspetto positivo, chissà. Che dopo vediamo. Giobbe va a benedire Dio nella faccia. Però in questo momento è un po' strano, no? Il Satano dice a Dio di fare, di portare difficoltà su Giobbe. Dio non sembra di vuole fare questo, però lui chiede a Satana: io ti do nei tuoi mani. Sembra che l'autore di questo testo non vuole che Dio sia troppo vicino all'autorità del male. Che è la questione che noi abbiamo spesso in momenti di difficoltà, di sofferenza. È veramente possibile che Dio faccia questa cosa, permette il bombardamento di Libanon, la morte di bambini, di tanti innocenti? È possibile che Dio, il creatore del mondo, veramente permette questa cosa? Lì l'autore quasi è un po' evasivo. Vuole dire: non è Dio personalmente, è Satano che lo fa. Però Satano anche è un figlio di Dio. E questo è il dilemma fondamentale delle religioni teistici, che credono a un creatore come immagine più importante. E abbiamo trovato nella storia risposte diverse. Per esempio, i gnostici dicono, hanno detto, che la creazione del mondo è stato fatto di Yahweh, e Yahweh è uno cattivo, molto male, e il vero Dio ha niente da fare con questo tipo di creazione. Sappiamo che la posizione dei gnostici, anche del manicheismo, è stato visto come una eresia, come falso. Però sarebbe la conseguenza della divisione nell'immagine di Dio che qui già si vede. Satan è diverso, però Satan è anche un figlio di Dio, appartiene al quasi ai seguaci di Dio. Però Dio non ha niente da fare. E anche Dio, in un altro momento dell'incontro, dice, dopo non l'ho trovato immediatamente nella traduzione italiana, però nella mia traduzione, dopo dice a Satan: però tu mi hai instigato di fare male a Giobbe. E questo è veramente una grande esposizione di un conflitto. Puoi immaginare che Dio viene instigato dal male, che lui ha la debolezza di seguire Satan e di essere convinto dalla forza del male che Dio è questo. E questo veramente il supremo Dio, a lui affidiamo tutta la nostra fede, tutta la nostra vita? Uno che può essere quasi influenzato da Satan? No, è molto, molto potente la domanda che qui in Giobbe viene posto. Certo, nello schema della cornice, alla fine, perché Giobbe non benedice Dio nella faccia, tutto viene restituito. Lui alla fine, nuovi figli, nuove possessioni, nuovi animali, tutto va bene. Il schema è lì. Però dentro, nella storia vera, che è dentro nella cornice, c'è un'altra dimensione di questo incontro del male e di Dio. E questo era veramente il pezzo che ha toccato molto Jung, leggendo questo. Infatti, in questo pezzo lì, Giobbe non è così paziente. Oh, il vento. Forse il vento della rabbia. Molto piccoli i numeri, devo cercare un po' in questa edizione, non è fatto per uomini vecchi. No, primo questo. Uno, mi farebbe piacere, forse un inizio un po', scegliere i punti importanti, però 3-1 seguente.
Dopo Giobbe aprì la bocca e maledisse il suo giorno, prese a dire: perisca il giorno in cui nacqui e la notte in cui si disse è stato concepito un uomo. Quel giorno sia tenebra, non lo ricerchi Dio dall'alto, né brilli mai su di esso la luce. Lo rivendichi tenebra e morte, gli si stenda sopra una nube e lo facciano spaventoso gli uragani del giorno. Quel giorno lo possiede il buio, non si aggiunga ai giorni dell'anno, non entri nel conto dei mesi. Ecco, quella notte sia lugubre e non entri giubilo in essa. La maledicono quelli che imprecano al giorno, che sono pronti a evocare Leviatan. Si oscurino le stelle del suo crepuscolo, speri la luce e non venga, non veda schiudersi le palpebre dell'aurora, perché non mi ha chiuso il varco del grembo materno e non ha nascosto l'affanno agli occhi miei. E perché non sono morto fin dal seno di mia madre e non spirai appena uscito dal grembo? Perché due ginocchia mi hanno accolto? Perché due mammelle per allattarmi? Sì, ora giacerei tranquillo, dormirei e avrei pace con i re e i governanti della terra che si sono costruiti mausolei, o con i principi che hanno oro e riempiono le case d'argento.
Può bastare, grazie molto. Allora, in queste parole si vede la profonda depressione di Giobbe. come nella depressione c'è veramente la volontà di non vivere. Lui infatti dice, perché sono nato? E lui dice, questo giorno e questa notte dove io sono nato devono sparire. Lui vuole cancellare la sua vita sotto l'influenza della miseria che lui vive. Questo psicologicamente veramente si vede spesso, no? In persone depressi, che sono stato toccato di troppo, di un peso, no? Che non possono più vedere. Questo peso può essere una malattia, questo peso possono essere esperienze di grande, che uno ha perso tante cose, no? O possono essere attacchi di altri, o può anche avere radici nell'inizio della vita, che dopo viene rinforzato di traumi esteriori nel presente. E ognuno di noi, io sono convinto, porta dentro di sé questa dimensione di depressione, di trauma. Qualche parte. Perché la vita non è così facile. Ognuno ha le sue distorsioni. E mi sembra questo testo è molto autentico nel parlare della depressione e di dare voce alla depressione. E si può anche dire di diventare creativo nella espressione poetica della depressione. Questo nella terapia è già un movimento verso la guarigione. Specialmente nel lavoro con la ciocco della sabbia, se dopo uno ha potuto toccare un po' la dimensione dell'ombra positiva, spesso uno vede che i personaggi sono più aperti, più pronti di ammettere la dimensione del terrore di dentro, però anche di dare voce, di esprimere questa depressione. E questo è molto importante. In questo mi sembra questo passaggio, queste parole di Giobbe sono molto di guarigione, hanno una forza positiva, perché lui sono anche voci estremi, parole estremi che lui porta, crea, però se uno guarda bene, anche molto creativo, molto poetico, sono anche parole che toccano in noi questa dimensione della depressione. E dopo, i terapeuti sempre piace di vedere la trasformazione della depressione nella rabbia, nel protesto. E anche questo si può trovare in Giobbe. E questo è molto importante. Il protesto naturalmente è contro Dio e lui non sa che patto ha fatto con Satano. Lui protesta contro Dio. Per esempio, nel capitolo 9, sembra 16, 17. Forse possiamo leggere un pochettino, forse dall'inizio, così può terminare dove è terminabile.
Giobbe rispose dicendo: in verità io so che è così, e come può un uomo aver ragione innanzi a Dio? Se uno volesse disputare con lui, non gli risponderebbe una volta su mille. Saggio di mente, potente per la forza, chi si è opposto a lui ed è rimasto salvo? Sposta le montagne e non lo sanno, egli nella sua ira le sconvolge. Scuote la terra dal suo posto e le sue colonne tremano. Comanda il sole ed esso non sorge, e alle stelle pone il suo sigillo. Egli da solo stende i cieli, cammina sulle onde del mare. Crea l'orsa e l'orione, le pleadi e i penetrali del cielo australe. Fa cose tanto grandi da non potersi indagare, meraviglie da non potersi contare. Ecco, mi passa vicino e non lo vedo. Se ne va e di lui non mi accorgo. Se rapisce qualcosa, chi lo può impedire? Chi gli può dire: che fai? Dio non ritira la sua collera, sotto di lui sono fiaccati i sostenitori di Raab. Tantomeno io potrei rispondergli, trovare parole da dirgli. Se avessi anche ragione, non risponderei. Al mio giudice dovrei domandare pietà. Se io lo invocassi e mi rispondesse, non crederei che voglia ascoltare la mia voce. Egli con una tempesta mi schiaccia, moltiplica le mie piaghe senza ragione, non mi lascia riprendere fiato, anzi mi sazia di amarezza. Se si tratta di forza, è lui che dà il vigore; se di giustizia, chi potrà citarlo? Se avessi ragione, il mio parlare mi condannerebbe; se fossi innocente, egli proverebbe che io sono reo. Sono innocente? Non lo so neppure io. Detesto la mia vita. Per questo io dico: è la stessa cosa. Egli fa perire l'innocente e il reo. Se un flagello uccide all'improvviso della sciagura degli innocenti, egli ride. La terra è lasciata in balia del malfattore, e rivela il volto dei suoi giudici. Se non lui, chi dunque sarà? I miei giorni passano più veloci di un corriere, fuggono senza godere alcun bene, volano come barche di giunchi, come aquila che piomba sulla preda.
No, qui certo si sente ancora la depressione, però la rabbia di Giobbe trova veramente un fuoco, e lui dice anche alla fine, mi sembra molto forte: la terra è dato nei mani di un malfattore, mi sembra, in italiano era, sì, di un malfattore, di un matto, si può dire. E uno non può avere ragione con uno come lui. È molto potente, però lui non ascolta. Lui, quando io voglio spiegare la mia innocenza, lui mi fa il reo, lui mi fa l'accusato, lui mi fa quello che ha torto. Allora lì si sente la ribellione già, Giobbe contro questo tipo o immagine possiamo di Dio. Più tardi anche dice: o terra, non copre il mio sangue, non mi dà, non dà un riposo, un riposo alle mie lamentazioni. Però, guardi, nel cielo è il mio testimonio. Verso Dio guardo il mio occhio senza sonno, che Lui facesse una decisione tra uomo e Dio, e che Lui fa un giudizio giusto tra l'uno e l'altro. Questo segue la traduzione tedesca, che è un po' diverso che la traduzione che trovate nella Bibbia italiana. Però l'importante in questo passaggio è che quasi Giobbe cerca un Dio oltre di Dio, un testimonio che può dare, che può essere più giusto che questo Dio che è così quasi preso della ira, come anche abbiamo sentito prima, che anche irrazionalmente, no? Crea sofferenza, crea il male. Allora c'è quasi come nasce fuori della rabbia una intuizione che dietro ancora dell'immagine che lui aveva c'è un altro Dio. E forse possiamo concludere con questa speranza. E dopo continuerò nel pomeriggio a questo punto, spiegando l'interpretazione di Jung, che mi sembra molto importante, molto creativo. Forse teologicamente uno può dibattere con Jung, però sempre sono interessanti i dibattiti. E vi auguro un buon nutrimento, buon riposo e non troppo inquietitudine.